Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Giulia Sanna per Unica Radio. Siamo in compagnia di Marcello Caprarella, che oggi ci presenterà il corso di Destini Incrociati, il suo primo romanzo. Intanto lo salutiamo. Ciao Marcello.
Buonasera a tutti e grazie a te Giulia.
Il tuo libro parte da un titolo che è abbastanza pretenzioso e anche ambizioso, perché ovviamente si rifà al titolo del libro di Italo Calvino, Il castello dei Destini Incrociati. Ciò nonostante, questo libro è un concentrato di attualità, anche un po' grottesca se vogliamo, nel senso che troviamo tutte quelle che sono le maschere della società contemporanea. Abbiamo il ricercatore universitario precario, abbiamo la vittima di mobbing, abbiamo anche la capacità di, se vogliamo, reinventarsi a seguito della forte crisi che incombe su di noi. Però c'è un filo rosso che è una critica asprissima alla società contemporanea.
Sì, effettivamente, come ben dici, c'è una grossa componente di pretenziosità nell'accostarsi a Calvino, fosse anche solo nella parafrasi di un libro. Però all'interno del romanzo si spiega anche la valenza di questo accostamento, che è più umile di quello che si potrebbe pensare a prima vista e che ha a che fare con un uso di una certa simbologia degradata, che nel caso di Calvino non lo era perché si rifaceva alla tradizione dei tarocchi. Invece nel caso di questo romanzo, inserito in un bagno di postmodernità, è una simbologia degradata perché dai tarocchi si passa a un gioco demenziale a metà tra Jig Robot e la simbologia più truculenta dei guerrieri di una certa estetica gore. Quindi è un omaggio a Calvino, ma allo stesso tempo è una rappresentazione, una presa di coscienza del sic transit, cioè della degenerazione di qualsiasi rappresentazione simbolica quando viene svilita dalla banalizzazione della postmodernità.
Tu parli di coaching, fai una critica molto aspra nei confronti di quello che è il coaching aziendale, soprattutto quando poi questo penetra anche all'interno dell'istituzione scolastica. I tuoi personaggi qui principali, possiamo dirlo, sono Marco e Lorenzo. A loro volta sono talvolta un po' vittime degli eventi che li coinvolgono, diciamo nel loro piccolo, sembrano un po' subire questi eventi.
Effettivamente, riprendendo il discorso del necessario accostamento a Calvino, con tutti gli accorgimenti, si tratta di criticare una simbologia svilita, che è quella che i coach vendono e che parte da un saccheggio di testi filosofici che vengono mischiati e confusi e ridotti in pillole per renderli accessibili a un pubblico di bocca buona. I protagonisti in effetti si sentono ciascuno aggredito da questa banalità, da questa corrente di umanesimo ridotto a buon mercato e falso, e quindi uno nell'ambito del mondo dell'impresa lotta contro un coach aziendale, l'altro lotta contro il coaching che si sta inserendo nel mondo della scuola attraverso i progetti di scuola-lavoro, dei flussi di collaborazione tra scuola e impresa, e dietro i quali si cela un progetto di precarizzazione delle future masse lavoratrici.
Davvero è così pericolosa la politica della proattività o comunque del pensiero positivo?
Io credo di sì, perché è una cultura che tende a instillare la rassegnazione e lo spunto a vivere qualsiasi lavoro, che generalmente quando generalmente si tratta di offerte di lavoro precarie, come sfida, cioè facendo passare chi è disposto ad assumere la precarietà come un guerriero, quando poi in effetti è semplicemente un animale da mandare al macello. Di luminoso e di eroico c'è molto poco nell'accettazione della precarietà. E invece il coach tende a far passare il messaggio secondo il quale bisogna dimenticarsi degli appigli che ci offriva il welfare e bisogna gettarsi nel vortice che loro definiscono della bellezza, della precarietà e della sfida. Ma chiedono proattività proprio perché chiedono di agevolare l'operazione di sodomizzazione pratica delle masse lavoratrici attuali, di quelle che saranno masse lavoratrici, e alle quali viene inculcato sin dal mondo della scuola questo istinto di sopravvivenza, di accettazione del precario e anche dello spirito di competizione, di competitività. Cioè si tratta che le persone si scannino tra loro prima di essere trasformate in bestie nel macello.
Marco, hai imparato che è sostanzialmente il protagonista, diciamo, principale del tuo romanzo, risulta essere un po' l'alter ego dello scrittore. Tu sei foggiano, sei trasferito a Madrid, come hai detto prima, tieni un diario, esattamente come Marco Imparato, che tra l'altro si dedica a traduzioni tecniche.
Sì, in questo caso, parafrasando un altro grande, potrei dire che Marco Imparato c'est moi, però non è proprio così. Ovviamente io tengo ben separate l'esperienza di scrittura del romanzo da quella di una scrittura di diario. Voglio dire che il diario rappresenta la realtà che io vivo e il romanzo è la trasposizione letteraria di quello che mi circonda. Diciamo che tutto è vero, però tutto è sempre pervaso da una corrente di caricaturizzazione, di accentuazione del grottesco o di critica molto più pietata di quella che io esercito nella realtà. Diciamo che il romanzo è una rivalsa letteraria rispetto a un mondo che mi crolla addosso.
Per ritornare al tema appunto del romanzo e alla struttura dello stesso, sembrerebbe che a un certo punto i fatti minori si mischiano agli avvenimenti più decisivi e c'è una struttura particolare che è quella dell'intreccio, che probabilmente è voluta e cercata dall'autore.
Sì, questo fa parte, diciamo, di uno schema classico aristotelico che prevede nella commedia e comunque accettata da qualsiasi altro filone letterario posteriore, prevede che un'opera, secondo un canone classico, appunto aristotelico, si componga di una prima base di presentazione dei personaggi, di un intreccio e poi di quella che Aristotele chiama peripezia e che nella poetica aristotelica, nell'opera di Aristotele, e che sarebbe, diciamo, il cambiamento improvviso di scenario, un po' l'irruzione del deus ex machina di quello che era il deus maxima ex machina nella tragedia classica, e quindi dello stravolgimento di tutto quello che il lettore ha potuto pensare fino a un certo momento. Qualcuno diceva che è del poeta il fine a meraviglia, io penso che non sia sempre così, però nel caso di uno scrittore che non voglia annoiare troppo il pubblico, se non la meraviglia, perlomeno destare un po' di sorpresa e di interesse nel lettore, facendolo precipitare in qualcosa di inatteso, come d'altronde la vita stessa.
Nel libro poi si parla del famoso test di Bechdel, se così si pronuncia, che è una sorta di ghigliottina per i romanzieri e che in un certo qual modo ad un certo punto va anche ad ostacolare quelli che vorrebbero essere le velleità letterarie dei tuoi protagonisti.
Sì, anche qui c'è una carica di caricaturizzazione, se mi si consente la ripetizione, però da una parte c'è una critica seria all'uso sessista del linguaggio e quindi all'evoluzione necessaria della stessa forma di scrivere e di parlare, e d'altra parte però la critica e la caricaturizzazione riguardano gli eccessi di questa coscienza di nuovo bisogno di scrittura e di aggiornamento del canone anche ortografico, sintattico. Molte volte, per esempio, non si usa più o non si dovrebbe usare più solo il plurale misto al maschile, ma bisognerebbe specificare al femminile. Noi siamo andati e andate, insomma ci sono degli eccessi di linguaggio che potrebbero essere perfettamente evitati, pur nella coscienza che la società evolve, quindi che anche il linguaggio deve evolversi. Il test di Bechdel poi, come ben dici tu, è una specie di mannaia che cala su qualsiasi altro testo scritto anche in precedenza e che quindi tende a processare sull'altare del femminismo radicale anche testi scritti in epoche nelle quali il femminismo radicale aveva ben poca voce e anche ben poco riconoscimento, ovviamente, perché non esisteva. Criticare Dante perché è maschilista e ha una visione di Beatrice maschilista è abbastanza ridicolo e lascia il tempo che trova. Poi però nel romanzo non è che si entra nella critica del femminismo radicale o nella difesa del femminismo radicale. L'obiettivo è quello di smascherare l'ipocrisia di alcuni che sotto la scorza del femminismo radicale poi adottano i comportamenti maschilisti. E a me interessava quello. Il test di Bechdel l'ho citato come spunto per una caricaturizzazione di una mancanza di coerenza.
Dal libro inoltre si evince una forte frustrazione dei protagonisti, come abbiamo già detto, nei confronti di questi guru, diciamo New Age, che con titoloni e slogan un po' preconfezionati cercano di abbindolare un pubblico che è il pubblico poi più debole, che si lascia trasportare. Dalla loro hanno senz'altro la capacità, forti capacità dialettiche, quindi di riuscire a trascinare insomma le folle. E c'è da dire che forse questa frustrazione è in realtà la trasposizione sì, di una frustrazione reale.
Certo, io vedo nel coaching una degenerazione dei tempi e vedo nel coaching appunto una rappresentazione dello zeitgeist, dello spirito dei tempi che viviamo, in cui vince e convince la banalizzazione. E il messaggio, quanto più semplice e masticato, meglio è accetto da chi lo ascolta. Però questo ovviamente distrugge sia la capacità critica sia la capacità di analisi, e soprattutto abitua la gente a banalizzare. La semplicità non sempre semplifica, però in questo caso è funzionale a una logica di banalizzazione anche del sacrificio che vivono le nuove generazioni, che hanno perso le sicurezze dello stato sociale, del welfare, e alle quali viene fatto credere di essere dei guerrieri, di dover accettare quelle che nel mondo del lavoro si chiamano sfide, e che poi in realtà sono semplicemente la merda che ti propongono di accettare per che è il lavoro sottopagato e sfruttamento. Oggi più che mai esisteva lo sfruttamento denunciato dai classici, denunciato ai tempi della rivoluzione industriale, ma questo sfruttamento è più sottile ed è più pericoloso, perché è sfruttamento che si traduce in sforzo fisico ma anche in assoggettazione mentale.
Quindi possiamo dire che in questo caso la scrittura ha avuto per te quasi uno scopo terapeutico, cioè una sorta di cura di quello che è un malessere sociale.
Sì, io attraverso la scrittura cerco di sublimare le ossessioni che ho, che nascono dalla mia osservazione della realtà, dalla realtà che vivono i miei figli, che si ritroveranno un mondo di precarietà e di, fra virgolette, sfide di bellezza, come vengono definite dai difensori di questo sistema che difende una società senza più appigli e senza più sicurezze. E il mio sguardo sul mondo è uno sguardo desolato, ma che vuole proporre anche una speranza che passa attraverso una rielaborazione critica di quello che succede. Io vorrei, con tutta la modestia, che questa fosse una pietra in uno stagno, che fosse un pugno nello stomaco, che provocasse appunto il vomito, che è la catarsi, che è quella che ho vissuto io attraverso la scrittura, che per me è esercizio quotidiano, non è precipitato improvviso, non è un conato che nasce da una cattiva digestione di un momento, e una maniera di aver metabolizzato quello che mi circonda.
C'è un epilogo un po' rocambolesco, che possiamo, diciamo, spiegarlo a metà tra una situazione che ricorda un po' la commedia degli equivoci da un lato e forse il teatro dell'assurdo dall'altro. Così si snoda, diciamo, tutta la vicenda, che poi ha anche una trama abbastanza, magari non tanto complessa quanto più intricata, però insomma riesce alla fine a ricongiungere tutte le varie trame.
Sì, la trama in sé è semplice, anche l'intreccio è un gioco e forma parte di una serie di rimandi letterari, come dici tu, della commedia degli equivoci e di un filone classico. E poi non vorrei nemmeno sembrare troppo triste, troppo pesante. Il libro ha anche degli aspetti che spero che siano comici. Si tratta sempre di una comicità funzionale alla pretesa di stimolare la critica, il pensiero. E quindi diciamo che non è niente di originale, è debitore di una serie di canoni letterari, non quello di Bechdel, tra l'altro. c'è anche una critica rispetto a quello che si diceva prima di Bechdel, che è un'autocritica. Alla fine io mi prendo in giro nel romanzo perché sono il primo a non aver osservato il test di Bechdel, perché i miei protagonisti sono tutti maschili, quindi alla fine una delle protagoniste, diciamo, che rimprovera in un altro gioco di rimandi letterari all'autore o al probabile autore il fatto di non averle dedicato lo spazio che avrebbe meritato con un trattamento alla Bechdel del testo. Però io credo, spero di divertire il lettore, di indurlo a interrogarsi, ma divertendosi.
Ecco, infatti la mia ultima domanda voleva essere proprio questa, cioè cosa vorresti trasmettere tu nell'immediato, insomma, nel lettore? Cosa ti piacerebbe suscitare in lui?
Io vorrei trasmettere prima di tutto quello che, se mi permette mi permetti una pedanteria, quello che Paul Ricoeur definiva le plaisir du test, cioè il piacere del testo in sé. Vorrei che il testo fosse godibile e fosse scritto bene a giudizio del lettore, che il lettore si divertisse nel leggerlo e che nello stesso tempo riconoscesse anche alcune delle sue paure, delle proprie paure che potrebbe avere il lettore. E se non una via di uscita dal labirinto del banale, della nostra postmodernità, perlomeno una valvola di sfogo attraverso una risata.
Bene Marcello, ti ringraziamo, noi tutti di Unica Radio, grazie per averci descritto il corso di Destini Incrociati, che da oggi ormai è già in tutte le librerie. Grazie mille.
Sono io a ringraziare voi e voglio dire che, parafrasando il titolo di nuovo, in questo caso il mio, non quello di Calvino, il mio destino si è incrociato in maniera rocambolesca ma piacevolissima con la Sardegna e con Cagliari. Mi sono sentito coccolato e quasi adottato, quindi grazie a voi.
Sì, perché infatti non abbiamo detto che in realtà tu hai trovato un sbocco florido in Sardegna, nel senso che la tua casa editrice è proprio sarda, quindi Catartica Edizioni, sì, ti ha permesso di pubblicare il libro.
Sì, infatti ringrazio Catartica Edizioni e poi i tanti amici che sono venuti a questa prima presentazione che abbiamo fatto a Cagliari, ne faranno seguito altre sia in Sardegna, qui a Sassari, sia in altre regioni d'Italia e poi anche a Madrid. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori di Cagliari e della Sardegna e spero di conoscervi tutti di persona. O no, perché se non vi conoscerò tutti di persona significherà che il romanzo ha venduto molto.
Bene, grazie Marcello e al corso di Destini Incrociati.
Grazie a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.